Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Bene, bene, eccoci qua, un saluto da Marco Piccari e
Stefano
da...
Impallomeni. Ciao,
ciao
Marco.
Stefano, ciao, ciao Stefano,
tutti.
Benvenuto.
Buon Maracanà.
Beh, che giornatina, che giornatina. Abbiamo... si concluderà stasera Napoli contro Pisa, però abbiamo tanti elementi da analizzare, veramente tanti, dal derby, dalle partite del sabato della Juventus e del Milan, da ieri la Fiorentina, veramente al buio in questo momento, poi ne parliamo nel dettaglio, e poi ieri sera la risposta dell'Inter, che vince Stefano, sì, però qualche cosina da rivedere dietro ancora una volta.
Direi
ieri
sì.
L'ha dimostrato. Però adesso facciamo una cosa, cominciamo con noi, come sempre, Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Nick.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Un saluto anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Forza Massimo, ti sento già abbacchiato dal saluto.
Allora... No, oggi è una giornata buia, devo sopportare Impallomeni e non solo.
Ma dai, lo stia amare a punteggio pieno.
Dai, riconsolati. Poi Daniele Garbo da Padova, io so che sta a Padova.
Ciao
Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao
ragazzi. Buon pomeriggio, ben ritrovati.
Buon pomeriggio. Sentite, prima di iniziare io mando un abbraccio, perché ci siamo sentiti prima di andare in diretta, a Simone Braglia, perché nella sua zona veramente è stata colpita da forte pioggia, allagamenti, quindi un abbraccio a tutta la zona lì del Comasco, un po' in difficoltà, quindi gli mandiamo un carissimo saluto. Allora, partiamo con i 30 secondi iniziali, ci abbiamo tante cose, vi lascio a voi carta bianca, iniziate voi, andate dove volete, quindi parto con Stefano Impallomeni. Vai Stefano.
Ma guarda Marco, io partirei dal Milan. Il Milan di Allegri, complimenti a lui, è in pole scudetto. E ad Allegri ci metto Pioli. Io mi ricordo, ci fu una sua dichiarazione, no? Allegri parlando un po' delle potenziali concorrenti eccetera eccetera, ha detto ho scordato la Fiorentina, le cose della Champions League, e Pioli ha detto lo metterò la lavagna, il nome non ci ha menzionato. Ecco, io auspico insomma che al più presto che Pioli possa mettere da parte questa lavagna, recuperi la Fiorentina, che veramente è uno stato confusionale incredibile, ed è un cantiere alla stessa stregua del cantiere insomma del Franchi. Quindi in bocca al lupo.
Bocca al lupo, sì, chissà dove l'ha messa però sta lavagna. Allora dunque, vado da Niccolò Ceccarini, dai Nick, vai.
Mi accodo a quello che ha detto Stefano sulla Fiorentina e dico puntata speciale questa sera su Rai 3 per chi l'ha vista. Ecco.
Va bene. Allora, da Niccolò Ceccarini vado da Massimo Bonanni.
Io invece non voglio infierire ancora di più al nostro direttore, vorrei spendere due parole di incoraggiamento a Marco Baroni e al Torino, anche lui come Pioli insomma sta vivendo una situazione abbastanza difficoltosa e complicata, seppur per motivazioni diverse, struttura di rosa diverse, però Baroni insomma in questo momento non se la vive sicuramente meglio di Pioli a Torino.
Bene, vado da Garbo.
Ma io ho visto poco fa un video in cui un ragazzo con una maglia giallorossa su una moto viene fermato a Ponte Milvio da un gruppo di criminali travestiti da tifosi della Lazio, non li definisco tifosi della Lazio, picchiato selvaggiamente, buttata la moto per terra e così via. Insomma, quando vedo queste cose faccio davvero fatica a parlare di calcio, devo dirvi.
Hai ragione, l'ho vista anch'io Daniele, quindi mi unisco a te e anche a te, perché è stata un'immagine molto, molto brutta che sta circolando, perché ieri era andato tutto bene da questo punto di vista, non c'erano stati disordini, quindi questa immagine qui non so se tu tante volte Stefano l'hai vista stamattina, poi magari te la faccio vedere
persa,
perché molto brutta, proprio un'aggressione nei confronti di uno che sta in moto tra le altre cose, quindi vabbè, purtroppo di questo ti fa un po' veramente arrabbiare, però speriamo che quelle immagini, non so, possano aiutare questo ragazzo a individuare questa gente che io non la posso classificare tifosi, ha ragione Daniele, non hanno nulla a che vedere con i tifosi. E, sentite, io invece l'aggiungo a Modric, la dedica a Modric ci sta, perché insomma pure ieri fa una cosa, sabato fa una cosa veramente arte pura in campo, grandissima qualità, e quello che poi dicevo, pago il biglietto e vado a vedere Modric, insomma mi vedo sempre qualche giocata, quindi bisogna anche sottolineare questo. Vogliamo cominciare dal Milan? Facciamo un giro sul Milan, visto che l'hai citato tu, Stefano. Mi sembra un segnale forte, no?
Sì, emerge questo ritorno prepotente del Milan, che è un'altra squadra. Io ero rimasto un po' così a disagio dopo la partita con l'Udinese, ma Allegri si è dimostrato, insomma, un cavallo di razza. È vero che, insomma, è ancora lunga, però mi sembra che abbia...
È l'anticonte?
Beh, insomma, sì, ci va vicino, devo dire la verità. Ho visto un Milan molto molto in palla, questo centrocampo molto completo, Rabiot, Modric, Fofana, Loftus-Cheek, ha una sua logica e protegge la difesa.
Stupinian,
ma anche i giocatori che stanno dietro si sentono più sicuri, sbagliano di meno, non prende gol da tre partite.
Gli avversari non tirano.
È la spia, cioè l'indicatore, no? Di un qualcosa che è diverso, quindi io ce la metto, non l'avevo messa nelle prime quattro perché pensavo che ci mettesse più tempo Max, e invece devo dire che è una squadra adesso in attesa di verifiche. Ci sarà Napoli e poi la Juventus,
una bella verifica questa. Quindi, queste sono
aspettiamo
due belle
due partite, però io credo che il Milan, visto con il Bologna e con l'Udinese, fa paura, e quindi credo che sia l'anticonte in questo momento.
Nicolò Ceccarini, possiamo definirla già anti? Oppure ancora
io
è presto?
Rispondo in maniera molto sarcastica, visto che era stato speso sempre qualche parola poco positiva per il mercato del Milan. Il più grande colpo l'hanno fatto all'inizio, il resto è venuto di contorno, cioè Allegri. Quindi ho fatto la risposta che penso non abbia bisogno di ulteriori commenti. Mm-hmm. Che poi possa lottare per lo scudetto, per me no.
Qui tu sei chiaro in tutti e due i concetti, insomma. Daniele Garbo?
Ma anche a me il Milan è piaciuto molto, devo dire. Mi sembra che stia diventando una squadra di calcio un po' alla volta, e credo che molto ci sia di Max Allegri in questa risurrezione del Milan. Aspetto altre conferme. Anch'io francamente faccio fatica a pensare che possa essere la principale avversaria del Napoli sulla strada dello scudetto, però se la crescita continua il Milan può essere una squadra protagonista di questo campionato. Molto dipenderà. Perché il problema è che non hanno un centravanti in questo momento, che continuano a segnare tutti tranne i centravanti.
È vero.
Quindi bisognerà vedere cosa inventa Allegri. Può darsi che torni all'idea che ha utilizzato nel precampionato di mettere Leao come centravanti. Non lo so se sia un esperimento che può portare buoni frutti oppure no, ma il problema del Milan in questo momento mi sembra un centravanti.
Beh, non è solo il problema del Milan nel centravanti, potremmo fare un elenco di squadre che a centravanti stanno messe malino, però vediamo, insomma. Bonanni?
Allora, io penso che ad oggi l'imprescindibile di questo Milan sia Pulisic, poi tutti gli altri giocatori molto importanti, secondo me Modric e Rabiot molto bene, hanno dato e hanno avuto un impatto molto importante secondo me al gruppo, e faranno sicuramente bene. Non so quanto bene possa fare il Milan nel fino, cioè insomma per pensare che possa essere lei la candidata numero uno a
essere l'anticonte
subito dopo il Napoli. Io continuo a dire che l'Inter, Napoli e Inter se la giocheranno fino alla fine. Poi vi dico anche che ad oggi il Milan giocherà contro Napoli, Juve, Fiorentina, poi c'è il Pisa e poi c'è Atalanta, Roma e Inter e la Lazio. Insomma, diciamo che il Milan adesso inizierà anche a giocare con squadre toste.
Però arriva bene a questi appuntamenti, cioè in questo momento arriva con delle certezze, cioè squadra compatta, solida, non prende gol, non prende i tiri dall'avversario, cioè arriva comunque con una sua fisionomia, questo bisogna dirlo.
È la fisionomia che aveva dato Allegri alla Juventus,
sì,
no?
Sì.
E penso che abbia anche le caratteristiche, mettendo Leao, Pulisic davanti, per ripartire in contropiede come piace fare negli ultimi anni ad Allegri. Quindi sicuramente è una squadra, ero curioso e sarò curioso di vederla nelle partite molto molto più importanti per
arrivano.
Comunque a inizio campionato sono tutte importanti, perché non devi sbagliare, devi fare risultati anche se il gioco viene meno, però è partito bene, quindi sicuramente ad oggi i risultati stanno aiutando tantissimo.
Vediamo insomma, su questo discorso. Io voglio andare anche su un altro tema, così tocchiamo più punti in questa prima parte. Juventus, voglio andare alla Juventus, voglio sentire tanta rabbia da parte di Tudor al termine della gara, no? Vergognoso l'arbitraggio, vergognoso il rigore dato, vergognoso il mancato cartellino rosso. Io su questo secondo sono molto d'accordo, anzi poi non dà un rosso Stefano in quella circostanza, mi sembra una cosa fuori logica, onestamente parlando.
Io anche non... rigore possiamo parlare.
Sì, rigore poi mi sembra una cosa, però sai, vabbè. Per esempio pure quello che hanno dato al Bologna, pure quello grida vendetta, sì, insomma, sì. Però... di questo ok, però ci sono pure delle problematiche di campo che vanno un po' evidenziate. Allora, vi lascio anche qui un commento libero.
L'uno e l'altro, insomma, è titolato, abbiamo titolato rabbia sì, difesa no, sono d'accordo, insomma, la rabbia, perché voglio dire, anche un episodio tipo compromettere, insomma, voglio dire, secondo me senza quell'episodio Verona avrebbe avuto vita difficile per fare il risultato contro la Juventus. Detto questo, però poi si è vista un'altra Juventus nel secondo tempo. Sfilacciata, ha delle difficoltà enormi e prende troppi gol, quindi ancora non c'è questo equilibrio, però è una squadra che sta facendo il suo percorso, ancora si deve costituire una struttura che dia solidità, insomma. Poi ha fatto delle rotazioni, Bremer lo deve gestire dopo l'infortunio, ha tolto Locatelli Turam, ha messo Azic con Maines, complicato un po' le cose, Nel secondo tempo il Verona ha avuto un sacco di possibilità, no? Tante possibilità.
Ha tirato 14 volte.
Troppo. Tanto. Quindi da una parte c'è l'aspetto delle decisioni arbitrali che hanno coinvolto Rapuano, che credo, correggimi se sbaglio, era il processo.
Sì, sì, sì.
E quindi c'è.
Così va a fare danni in Serie B, capito? Dove vai?
E poi però c'è una Juventus che non convince appieno da questo punto di vista. Ma insomma il campanello d'allarme l'avevamo un po', no?
Fiutato. 8 gol nelle ultime 3 partite subiti. Sono tanti, per una squadra che deve lottare.
Mentre Napoli, Milan, la Roma, no, Napoli stasera gioca ma ha subito un gol, la Roma soltanto un gol in 3 partite. Alla fine noi diciamo sempre conterà qualcosa, no?
Certo,
questa vocina al saldo passivo che fa la differenza, cioè, meno gol prendi, più strada fai.
Daniele?
Ma guarda, io ho guardato attentamente la situazione della Juventus. Mi sembra che il problema non sia la difesa per i gol che prende, ma sia il centrocampo.
Sì,
perché
sì,
loro,
sì, sì.
Ho visto col Verona delle situazioni in cui il Verona è in difesa, la Juventus sta attaccando, perde palla e il Verona riparte in velocità e arriva a tirare in porta, senza che nessuno contrasti i giocatori.
Non c'erano più allora, nemmeno gamba, ragazzi.
Esatto.
Sconcertante pure questo dopo 4 partite, 5 partite.
Quando perdono palla non inseguono l'avversario, stanno lì pigri a guardare cosa succede e questi partono. Quindi è un problema di equilibrio di centrocampo. Chi ha giocato a calcio lo sa ovviamente molto meglio di me. Tante volte si accusa la difesa per i gol presi, ma guardate che la Juventus ha preso, a parte Verona che c'è stato un rigore, ha preso gol quasi sempre da fuori area, un tiro fuori area. Vuol dire che i centrocampisti si distraggono, non marcano, non stanno attenti. I difensori non hanno nessuna colpa in questi casi, secondo me. Quindi è un problema di equilibrio che deve assolutamente risolvere Tudor, secondo me.
Bonanni, mi lascio Nick per ultimo. Bonanni.
Ma la penso... La penso come
ma ha pesato di più gli errori arbitrali o la Juventus che comunque palesa, no? Qualche problema da risolvere, ecco, in questa partita.
Penso che alla fine della partita chi abbia avuto anche qualcosa da recriminare in fondo era il Verona, che il Verona alla fine ha creato molto di più della Juventus.
Poteva giocare in 10 dopo, non so quello che recriminava.
Sì, poteva, no, ma nel senso come di occasioni, no? Come occasioni il Verona al secondo tempo ha creato tanto, ha fatto bene, insomma è stata una partita, ma la Juventus è un po', insomma, Tudor lo vedo un po' uno che gioca tipo Gasperini, tipo Juric, uomo a uomo, quindi la Juventus è una squadra che se sta bene c'è il rischio veramente che batte tutti, se trova una squadra che corre come lei e riesce a vincere qualche duello in più c'è il rischio che possa magari non portare a casa il risultato, perché il gioco di Tudor è tutto un uno contro uno, quindi chi vince più duelli riesce a vincere la partita. È un po' la filosofia degli allenatori, insomma, attuali, no? Andare ad attaccare in avanti piuttosto che tipo Allegri, Conte, che anche col City si è messo dietro. Bisogna vedere poi alla fine quello che succedeva se non veniva espulso Di Lorenzo, no? Quindi sono squadre che devono allenarsi sempre al 100%, devono stare sempre bene al 100%. E poi se stai meglio fisicamente vinci. Non lo so, è un'idea di calcio che a me non fa impazzire, obiettivamente.
Ma io ancora però... non l'ho capita, questa idea di calcio di tutto, devo essere sincero. Non vedo poco di Gasperini, dei principi di Gasperini.
No, però quello che dice Massimo è corretto, cioè nel senso viene da quella scuola lì.
Sì.
Cioè ti vengo addosso, pressioni dirette, aggressività... Ma verticalità del gioco, poi se stai bene
fisicamente.
Ma è corretto
giocare con quei due solo in mezzo, vi chiedo?
No, assolutamente, ma poi non è che hai queste alternative, ne avevamo parlato anche la scorsa settimana, quindi manca qualcosa. Io quando Daniele ha fatto un discorso ha corretto un po' di, ma insomma tu hai detto difesa, io intendo difesa complessiva.
Cioè
la fase di non possesso della squadra.
Certo.
Però mostri il fianco a queste cose qui, e quello che dice Massimo è corretto, è quella scuola lì, Gasperini, Tudor, Juric. Quindi se stai a 1000
bene,
se no,
infatti ieri a un certo punto Thuram non riusciva più a rincorrere l'avversario,
scopri la difesa, sono 3 contro 3, 3 contro 2 a tutto campo, a campo aperto, e poi becchi gol.
Sì. Nick,
ma io sinceramente vedo una Juve migliore rispetto all'anno scorso in senso assoluto, ma ribadisco quello che ho sempre detto anche quando mi avete fatto i pronostici: questo è un comportamento da una squadra che può lottare per la Champions e basta.
Tu sei molto convinto su questo, no? Quindi non la vedi come possibile. Esatto.
Per me Milan e Juventus in questo momento non sono squadre da scudetto. Poi se lo diventano perché gli altri vanno a una all'ora o perché comunque qualcuno che è più forte rallenta, poi non dipende più da queste squadre, dipende poi da quelle che le stanno davanti. Però se guardiamo il potenziale, mi sembra che oggi la Juventus ha fatto 3 vittorie e un pareggio, no, in campionato, quindi alla fine cosa gli vuoi dire alla Juve, anche se magari ha pareggiato a Verona? A parte che poi sembra che quando si va a giocare a Verona si debba andare a giocare contro una squadra che non è all'altezza della situazione. Io ricordo che il Verona è frutto di un miracolo sportivo che ha un nome e un cognome, Sean Stogliano, che ogni anno riesce a tirar fuori dei giocatori, che poi anche quest'anno parleremo di qualcuno che finirà la stagione. Quindi Verona non è una squadra così di basso livello come si può, perché è una squadra che dà fastidio a tutti ed è bravo secondo me il suo direttore sportivo, che purtroppo c'ha un difetto, gliel'ho detto, che anche a lui piace un po' come a me nascondersi, e a forza di nascondersi poi non ci trovano, ecco, quindi vuol dire che invece qualche volta andrebbe anche fatto mettere in risalto le qualità di un direttore sportivo che fa mercato a zero e salva un club di Serie A,
No, ma io su questo non ho dubbi, il problema è che dalla Juve ti aspetti qualcosa in più.
Questo, però,
dalla Juve ti aspetti qualcosa in più, insomma, dal punto di vista dello stare in campo, eccetera.
Ma la Juve non ha tolto il problema del centrocampista, cioè non ha Milinkovic Savic.
No, ma poi io chiudo anche con un'altra cosa. Adesso giustamente Stefano mi dirà perché tu vuoi difenderlo, però anche sta cosa che tu scegli Vlahovic titolare e poi puntualmente lo devi sostituire, mi sembra un po' una cosa troppo scontata per un allenatore di Serie A. Cioè l'attaccante lo lasci in campo fino alla fine, magari un rimpallo, una deviazione, una zampata.
No, poi
che
dire,
è sta roba che cambi tu?
Cioè, diciamo il fattore tempo ce l'ha soltanto lui, non va bene. Cioè nel senso che se tu, anche se gioca male, non la becca mai, sessantese,
perché è una regola, insomma,
no, ci devi credere, se ci credi non perché lui entra e fa gol allora lo devi promuovere titolare,
assolutamente
sono d'accordo. Cioè nel senso che devi fare una scelta, quella è centravanti titolare, ma ancora non sappiamo chi è centravanti.
Esatto.
Perché David si sta un po', anche voglio dire, c'è un'involuzione da quel punto,
non lo vedo. Sì. Open da pure, non ho capito dove deve giocare.
Per adesso sembra ne
cambia. E poi alla Juve manca il centrocampista che avrebbero dovuto prendere, manca Ederson e Tonali. Cioè, se la Juve gli metti uno di questi due giocatori o simili, Juve diventa una squadra da scudetto. Oggi non lo è perché in quel settore del campo non ha l'uomo che le fa la differenza.
Vediamo un po', insomma, se troverà lui un po' il bandolo. Sentite, invece, altra domanda, un giro su questo. Ad oggi, chi preoccupa di più? Pioli o Sarri? Stefano?
Beh, insomma, io, sai Marco, ormai da tanto tempo, insomma, che siamo insieme, io vedo le prestazioni. Poi adesso abbiamo parlato del Milan, io non dico il Milan perché ha vinto 2, adesso sta là, cioè il Milan mi ha impressionato. Sembra un'altra squadra, è più forte, più solida, ecco. E poi dopo magari, come dice Massimo, vediamo un attimo questo...
Certo, i prossimi impegni.
Noi valutiamo dopo le partite, quello che vediamo. Secondo me rischia di più Pioli. perché la Lazio vista nel derby, poi magari ne parleremo.
Sì, sì, tra poco.
Ha avuto ha prodotto uno sforzo importante tra mille limiti. Ci metto anche dei giocatori che non erano in condizione. Una partita, diciamo, più tosta. Io ho contato 8 occasioni da rete che ha creato la Lazio. Forse è stata la miglior partita della Lazio. Perso, evidentemente, però è stata la miglior partita della Lazio di Sarri. Dall'altra parte non c'è mai la miglior partita, c'è sempre un punto interrogativo gigantesco. Cioè, sì, è vero che è partita benino ieri contro il Como 1-0, poi si è squagliata. Cioè, il secondo tempo il Como sembrava il Barcellona, ha dominato la partita, ragazzi, non te lo puoi permettere. Quindi il Como ha evidenziato tutto il disagio che ha adesso la Viola. Poi 61esimo, possiamo pure dire, ma che fai, togli Fazzini, adesso Mandragora là ha fatto il sombrero e è svenuto, non so che c'è, però poi si era ripreso.
Ma tu
togli Mandragora e Fazzini su 1-0, ma te lo puoi permettere sto lusso? Cioè, ma non lo vedi che stato sta la Fiorentina in mezzo al campo? Ma tu togli Mandragora e Fazzini, ma Fazzini che argento vivo, cioè, già abbiamo visto Ndur 4 volte titolare. Secondo me sta in una grande confusione.
Forse il termine
e poi vedremo sta campagna acquisti, perché insomma Marco, però lui ci sta mettendo il carico, perché proprio ieri i fischi sono stati implacabili, secondo me corretti.
Vabbè, finché perché, fischia pubblico, ma non è che può perdi, fischiare, ragazzi.
Non è che perdi così, perdi proprio perché sei fragile. Sì, sei fragile. Sì.
Daniele, chi preoccupa di più?
Ma guarda, stamattina ho letto una dichiarazione di Pradè in cui diceva il dirigente fiorentino che Pioli non si tocca.
Sì.
È vero che ha 3 anni di contratto, quindi è difficile toccarlo. Però sicuramente la situazione non è piacevole, 2 punti in 4 partite sono troppo pochi, soprattutto sono le prestazioni che preoccupano. Però secondo me sta peggio la Lazio, nel senso che è vero quello che dice Stefano, che ha prodotto comunque molte azioni da gol, però la sensazione è che ci sia qualcosa che non va in spogliatoio, giocatori che litigano tra di loro, che si mandano a quel paese, insomma tante situazioni strane. Adesso lunedì prossimo gioca Marassi a Genova contro il Genoa, con una squadra che sarà,
c'ha un solo centrocampista a disposizione,
esatto.
Non so che squadra... sia,
e oltretutto c'è anche il rischio di un tra virgolette risarcimento nei confronti del Genoa dopo il furto di Bologna, e quindi insomma secondo me se le cose dovessero andare male non mi stupirebbe se Sarri togliesse il disturbo, insomma dicesse vabbè, io questa squadra non riesco a gestirla, arrivederci e grazie.
Sì, io aggiungo una cosa, vado subito da Nick, che la Fiorentina le partite che ha perso le ha meritate tutte, te perde. E la Lazio no, invece, dal punto di vista della prestazione...
Questo volevo dire, poi certo, esatto, che la situazione della Lazio è grave, perché adesso piove sul Bagnaccio, esatto. Cioè, ci avrà un centrocampista a Genova, però se tu vai a vedere la partita di ieri, ragazzi, sarà una partita equilibrata, sì, poi sì, il derby, quanti l'abbiamo visto?
Sì,
ha detto bene Gasperino alla vigilia. Ci vorrà, dobbiamo essere micidiali e precisi,
sì,
e sfruttare l'episodio per portarlo dalla nostra parte. Fatto. Se quello fa qua roba lì,
Tavares fa una roba,
fa questo regalo, fa il regalo prima di Natale, hai visto, sì, che sì. Scegli la carta col fiocco. Uno si è fiondato Pellegrini, gol,
e poi quello doveva fare.
Poi si è magnato.
Sì. Poi Dia, non ne parliamo proprio.
C'ha avuto una reazione, però ha sbagliato di meno la Roma, ha vinto. Poi alla fine con merito, perché poi se sbagli di meno vinci.
Nick, chi sta per? Allora, chi preoccupa?
Tavares non vedrà più il campo, occhio croce, perché secondo me gliela fa pagare. Sarri.
Però ecco, dopodiché, Daniele, scusami, hai ragione sul fatto che ho visto un sacco di giocatori che si mandavano
a quel paese.
Sì,
esatto.
Quello ha ragione Daniele, ha visto delle cose.
Sì, è vero, è vero.
Scusami.
Nick, chi preoccupa di più ad oggi?
Secondo me più che altro direi che a questo punto preoccupa Pioli, perché la Fiorentina... Non ha una reazione. Poi io francamente non riesco a capire come ancora in Serie A si possano prendere gol su palla inattiva. Francamente la Fiorentina ha già presi diversi, non è possibile prendere un gol dalla tre quarti su calcio di punizione. Ma io, va bene che ormai i difensori devono fare gli attaccanti e devono pensare a ripartire, a fare l'azione, palleggiare, fare il colpo di tacco in area di rigore, se è possibile anche il sombrero, ma facciamo anche i difensori ogni tanto, perché poi se no diventa una barzelletta. Cioè non è possibile che uno batta una punizione a 30 metri e salta più in alto, cioè sei tenni in area di rigore, c'è cioè tutti i saltatori e vanno loro a segnare. ma non è la prima volta, perché è successa questa cosa anche a Cagliari, che la Fiorentina ha preso un gol a tempo scaduto, il pareggio del Cagliari su un'altra punizione dall'altro lato, sempre da 30 metri. Cioè, io non riesco a capire questa cosa. Questo non è colpa di Pioli, questo è colpa dei giocatori, perché se non salti al 94esimo, quando giocavo io scarsissimo, mi dicevano: il tuo uomo non deve saltare al 94esimo, no? La palla non la deve nemmeno vedere. Possibile che qui in area di rigore della Fiorentina ci sia, voglio dire, diciamo, alle fraterie perché uno possa saltare? Quindi c'è qualcosa anche nella squadra che non funziona. Pioli non sta trovando la soluzione e quindi secondo me sta peggio Pioli rispetto a Sarri.
Buonanni.
Allora, diciamo che io non vorrei essere nei panni di nessuno dei due.
Sì.
Probabilmente Pioli in questo momento a livello ambientale non la vive benissimo la situazione, anche perché le aspettative erano alte, soprattutto non altissime ma abbastanza alte, e di conseguenza secondo me lui sta subendo molto di più il discorso della mancanza dei risultati. Quindi rischi, secondo me, diciamo che
preoccupa di più, tu dici. Non diciamo, oggi non abbiamo detto che i rischi all'esonero, perché non dobbiamo condannare nessuno, però la preoccupazione è più preoccupante. Sì. Vediamo poi, perché insomma la prossima partita mi sembra la Fiorentina, c'è il derby col Pisa, se non erro, quindi pure quella è un'altra partita a livello ambientale particolare, no? Quindi vediamo un po'
quelle... molto sentito.
E la Lazio va, come diceva prima Garbo, va a giocare con il Genoa con un centrocampo
senza
tutto
uomini
da inventare. Non so cosa si possa inventare,
ma lì insomma che deve fare?
Lì niente, non che deve uomini, se deve appellare a qualcuno, perché non lo so che cosa si possa
esce con le ossa rotte da questo derby, proprio da questo punto di vista, perché ha giocato un buon derby, l'ha perso e ha perso un sacco di uomini.
Io se fossi nella società farei una grossa multa a Guendouzi, ma grossissima multa. Un giocatore non si può comportare in quella maniera quando perde un derby.
L'emergenza,
perché Belaian era stato espulso, perché devi, sai che Rovella, e quindi devi pensare in prospettiva, quindi grossa multa ad un giocatore che fa una roba del genere. E ti dicono, poi ci avremo tempo, tra poco ci andiamo nel dettaglio, Stefano, anche le scelte di Sarri secondo me iniziali vanno un attimo, hai perso due giocatori per infortunio subito, di fatto. Sapevi che venivano da una settimana delicata,
dici Cataldi subito,
Cataldi subito, magari poteva essere una soluzione in corsa a qualcuno, perché lo sapevi. Cioè, hanno durato poco tutte
però
e due.
Insomma, poi alla fine secondo me
comunque dai, è andata così. No, vi voglio soltanto mettere in evidenza, cari miei: Garbo 0 punti, Bonanni 0 punti, Ceccarini 0 punti.
Tu hai fatto 3 punti,
io 4. uno solo non faccio.
Ma hai fatto 2-1 il Como?
Io ho preso il Como, era 3-1, però non ho preso né il Milan né nel derby.
3-1, non era 2-1?
3-1 avevo fatto. 2-1 sai chi l'ha fatto? Braglia, che ha fatto 5 punti. Ha preso il Como preciso, ha preso il Milan,
la Roma pure,
e ha preso il derby. Quindi, capito ragazzi, malissimo questo fine settimana. Non so, Cecca, 0 punti.
Io ho fatto un punto.
Tu hai fatto un punto come me, un puntarello. Un puntarello.
Io ho fatto
come
la fine, devo
lasciare.
Ciao Daniele, a
presto. Ciao Daniele.
Un abbraccio.
Ciao,
allora, ci dobbiamo fermare. Saluto Niccolò Ceccarini. Nick, a presto.
No, io ti volevo dire, sono andato in perfetta linea con la Fiorentina, ho fatto 0 punti.
Ah, hai capito, 0 punti, perfetto.
Ciao ragazzi.
Ciao, ciao. Massimo, rimani lì che torniamo subito.